Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo passato di nuovo in barca all'altra riva, li si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva, ed egli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue. E sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero, «Tu vedi la folla che ti stringe intorno a te e dici, chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che era accaduto, venne, li si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e disse, Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la tempesta sedata e Gesù diceva perché avete paura? Non credete ancora? Il tema era la fede, il coraggio di fidarsi di Lui. E oggi il tema è lo stesso. Ma quale fede? L'educazione, siamo educati alla fede. Quale fede? Cosa vuol dire avere fede? Io sono credente. Cosa vuol dire? Io credo che Dio esista. Io credo che Dio non esista. Anche questa è fede. Io credo che non esista. È fede anche questa. Credo che questa sera pioverà. Anche questa è una fede che si basa sul buon senso, sull'esperienza. Quando sentiamo dire io credo a modo mio, cosa vuol dire? Ci sono cose che diciamo che nessuno può giudicare, fanno parte della coscienza personale e per quanto condivisibili o meno rimangono problema della coscienza personale, non va mai giudicata. Ma anche dire io credo ma non vado a messa, cosa vuol dire? Che fede è? Si può dire credo e non vado a messa? Posso dirlo? È fede evangelica questa? Cos'è questa fede alla fine? La messa è l'unica cosa, lo diciamo mille volte con insistenza, la messa è l'unica cosa che ha chiesto di fare. Fate questo in memoria di me. Se mi fido, perché questa è la fede, è fidarsi. In altre parole, siamo invitati a fare questa crescita della fede. Quella fede non solo che guarisce, ma che salva. Quella fede che va oltre la morte. Se la fede non è capace di affrontare anche la morte, ma che fede è? E per farci fare questo passo, Marco ha messo assieme a intreccio due guarigioni. Marco è lungo, il Vangelo di Matteo in 7 versetti lo racconta. Marco è un po' più prolisso, stranamente. Di solito è il più corto, qui è il più lungo. Ci sono tanti particolari. Ma noi andiamo all'essenziale. Ciò che unisce questi due racconti è il fatto che sono due donne che non possono vivere, o meglio, che non possono vivere la loro vita, realizzare la propria vita. E la parola che li unisce è il numero 12. Questa donna da 12 anni perdeva sangue. Fa da specchio. 12 anni, 12 vuol dire tempo, pienezza, 12 mesi, vuol dire popolo ebraico. Ci fa da specchio la nostra vita, è una continua perdita di vita. Ma non puoi viverla soltanto come perdita della vita che va verso la morte, devi viverla la vita. La prima lettura, Dio ha creato la vita, non la morte. Noi spesso la viviamo attendendo la morte. Qui c'è una donna che non può vivere, che non può realizzare la sua vita, per il giudizio degli altri. Questa malattia è una malattia psicosomatica, che nasce spesso dall'atteggiamento mentale, dove si guarda con pessimismo, con modo negativo, la sessualità, l'amore, qualcosa che fa male. Però di fatto questa donna non può vivere, perché perdendo il sangue è una donna impura. E non può toccare nessuno, perché questo tocca di nascosto. E non può più vivere, perché una donna impura non può neanche sposarsi, perché rende impuro il marito. E se è sposata, non può toccare suo marito. Quindi una donna senza speranza. E tutto questo soltanto per un pregiudizio. Fra parentesi, pensate, cos'è impuro? Che cos'è che è indegno? Sono cose che noi abbiamo deciso, questo è indegno, questo è puro, questo è impuro, e l'abbiamo detto incapaci di affrontare certe situazioni, e in nome di Dio vuole così. Sono cose terribili se ci pensate. E di queste cose ne abbiamo fatte tante. Questa donna non può vivere per il pregiudizio, non c'ha speranza, e tocca Gesù. Pensate l'atteggiamento, la psicologia di questa donna, pensate la morte che c'è dentro e la speranza, forse toccando. La bambina ha anche 12 anni. 12 anni nel mondo ebraico significa matrimonio. È l'età dove ci si innamora, ci si sposa. Significa maturità. Qui c'è una ragazzina che si lascia morire, che forse non vuol vivere. E non è poi così raro che ragazzi ostini non vogliono vivere. Qui si dice che è un capo della sinagoga. Un capo, immaginate, il capo della sinagoga. La figura, l'immagine. Pensate quante volte l'immagine che abbiamo, che dobbiamo salvare, ci porta poi spesso a essere capi in sinagoga, ma capi anche a casa nostra. Cioè spesso sono malattie che nascono da rapporti di non libertà, il non potersi realizzare, essere soffocati dalle ovatte, non poter vivere. Questa ragazza Samore non può vivere. La prima, e questo è il messaggio della fede di oggi, il passaggio della fede. La fede ci dice è toccare Gesù e lasciarsi toccare da Lui. Toccare vuol dire comunione, comunicazione. Uno dei primi gesti che facciamo, abbracciamo la mamma, tocchiamo. Significa reciprocità. Io ti do, tu mi dai. Io ti contagio in un certo senso. E per dire che la fede è questa comunicazione, fare l'esperienza di Lui, fare l'esperienza. E il coraggio di superare pregiudizi, sensi di indegnità e toccarlo. È interessante vedere Quella donna avrebbe fatto un sacrilegio, per noi è un sacrilegio, per Gesù figlia. Superare condizionamenti, paure, pure di essere indegni e toccarlo. E cosa succede? Per male che vada, cosa succede? Questa pure di essere castigati. È mai successo qualcosa di terribile dopo aver peccato? È mai successo qualcosa di terribile? No. Il coraggio di toccarlo e creare... Gesù ti guarisce e poi cerca la comunicazione. Dice, la tua fede ti ha salvato, non guarito. Salvare è di più che guarire. Significa senso, significa rapporto, significa speranza. Toccare e lasciarsi toccare. Ma messa questo succede, ci lasciamo toccare. Questa donna tocca Gesù e Gesù sente uscire la vita. Ma questo è il cristianesimo. Gli disse tutta la verità. Mi metto davanti con vergogna e si prova vergogna. E la vergogna fa sempre parte della fede, fa parte della crescita di fede. Ma quando c'è il coraggio di essere se stessi davanti a Dio, gli dai la tua vita sporcata, lui ti dà la sua. Questa è la comunione, questo è il cammino di fede che ci è chiesto. Basta così.